questo è ora. Qualcuno sa come funziona questo, no? È quello.
Ok.
Va bene. Allora il punto da cui vorrei partire è il fatto che ci sono dei numeri, sono dei numeri che hanno un interesse particolare, dei numeri speciali. L'esempio più popolare, se vogliamo, è il nostro 3,14, che è il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. 3,14 è l'approssimazione di un numero irrazionale che non si riesce mai a inchiodare fino in fondo. Ma questo è un rapporto tra due quantità con la stessa dimensione, tra due lunghezze, che mi dà un numero adimensionale, un numero puro. Questo numero ha una sua importanza fondamentale nella geometria, nella matematica e nella fisica, evidentemente, come tutti sappiamo. Oggi vorrei introdurvi altri due numeri molto, molto speciali e molto strani. Questo 0,0073 e questo 0,003909. Perché questi numeri sono speciali? Che cosa rappresentano? E vorrei cercare di partire da questo. Allora, voi sapete che nella fisica si utilizzano, per poter descrivere la realtà, per poter fissare adeguatamente le leggi che descrivono la realtà, si usano alcune costanti fondamentali, emergono dall'osservazione dei fatti delle costanti fondamentali che entrano continuamente nella nostra descrizione matematica e fisica di quanto osserviamo negli esperimenti. La carica dell'elettrone, la velocità della luce, il fatto che la velocità della luce sia una costante è in sé una legge fondamentale. La costante di Planck, che entra in gioco quando si ha a che fare con l'infinitamente piccolo, con le quantità e gli effetti a livello quantistico, la massa del protone, la costante di gravitazione e così via. Il valore numerico di queste costanti evidentemente determina in vari modi le leggi che noi andiamo ad applicare per descrivere quello che osserviamo in natura. Bene, è possibile, usando queste costanti, combinarle in modo tale da ottenere anche qui, analogamente a quanto abbiamo visto con la circonferenza e il diametro del cerchio, da ottenere dei numeri puri, dei numeri che non sono misurati in grammi, in centimetri o in erg, ma dei numeri puri. Questa costante alfa è questo rapporto tra il quadrato di questa costante diviso questa moltiplicata per questa e le unità che abbiamo al numeratore e al denominatore sono le stesse, quindi questo rapporto è un numero puro. Ed è appunto quello 0,0073 che scriviamo in questo modo. Come penso molti di voi sono familiari con questa scrittura. 10 alla meno 3 vuol dire 0,00, d'accordo? E il 7,3 è quello che rimane fuori. Benissimo. questa costante alfa è una costante importantissima che entra in tutte le descrizioni che abbiamo delle interazioni tra la radiazione e la materia, cioè tutti i fenomeni elettromagnetici in qualche modo hanno a che fare con questa costante, detta costante di struttura fine dell'elettromagnetismo. Evidentemente il fatto che al numeratore ci sia la carica dell'elettrone sta proprio a indiziare il fatto che abbiamo a che fare con l'elettromagnetismo. Analogamente, per quanto riguarda la gravitazione, possiamo fare un rapporto tra queste costanti che vedete hanno a che fare con gli effetti gravitazionali, le costanti di gravitazione e la massa del protone, e anche qui avere un rapporto adimensionale, un numero puro, che questa volta però viene fuori di un ordine di grandezza molto diverso, 10 alla meno 39. Era l'altro numero magico che vi ho fatto vedere. Il fatto che questi due valori numerici siano così diversi tra loro spiega per esempio il motivo per cui in un atomo quello che domina nello stesso range di dimensioni è la forza elettromagnetica, non la forza gravitazionale. Ma perché adesso ci interessa parlare di queste due costanti, alfa e alfa g, che abbiamo visto in qualche modo vengono fuori e caratterizzano i fenomeni elettromagnetici e quelli gravitazionali? Che cosa hanno di particolare queste costanti? Perché ci interessano nel nostro discorso? E partirei con la prima fotografia. Questa veramente era la seconda. Ma se non si riesce a tornare indietro, ci accontentiamo. Benissimo. Allora, il nostro pianeta è un pianeta, diciamo così, piccolo all'interno delle dimensioni dei vari pianeti che ruotano intorno al Sole. Il nostro pianeta ha un diametro di circa 12.000 km e vediamo appunto la prossima immagine, ci faceva vedere, prego, una prospettiva un po' diversa. Devi spostare l'obiettivo leggermente in fuori o in dentro. Questa è la nostra Terra vista in prospettiva con la Luna in primo piano. Diciamo che visto da molto lontano il nostro sistema Terra-Luna appare più come un pianeta doppio che come un sistema pianeta satellite, in quanto le dimensioni della Luna sono paragonabili a quelle della Terra. Andiamo alla prossima immagine, ci fa vedere il pianeta Venere, che dall'esterno appunto a prima vista appare analogo alla Terra anche come dimensioni. Andiamo avanti. Questo è Marte, un altro pianeta cosiddetto terrestre, cioè con caratteristiche simili in prima approssimazione come dimensioni, come densità a quelle della Terra. Andiamo alla prossima. Questo ci fa vedere Giove. Giove è, diciamo, all'estremo superiore del mondo dei pianeti, un pianeta gigante e con una densità molto più piccola di quella che ha la nostra Terra, ma insomma siamo sempre sulle decine di migliaia di chilometri come dimensione caratteristica di questi pianeti. Andiamo alla prossima, che ci fa vedere bellissimo Saturno, anch'esso analogo come proprietà grossolane a quelle di Giove, cosiddetti pianeti giganti. I pianeti sta di fatto comunque, tra quelli piccoli e quelli grandi, facendo una media molto rozza, si misurano in decine di migliaia di chilometri. Perché abbiamo guardato questi pianeti? Perché con dei ragionamenti molto elementari, diciamo, da un punto di vista fisico, si può dimostrare che le dimensioni
il raggio, il diametro, quello che volete voi, di un pianeta, considerando il tipo di forze che entrano in gioco per dare stabilità ed equilibrio alla struttura che rappresenta il pianeta, le dimensioni del pianeta sono proporzionali a questo rapporto, ritroviamo i nostri numeri magici, alfa e alfa g, alla un mezzo, in unità del, diciamo, delle dimensioni caratteristiche di un atomo, questo a zero sono le dimensioni caratteristiche di un atomo, e questo rapporto mi dà per l'appunto una quantità che corrisponde alle osservazioni che facciamo, decine di migliaia di chilometri, a quello che vediamo. Analogamente la massa del pianeta, anche la massa del pianeta può essere scritta nel suo ordine di grandezza, non nei dettagli, nel suo ordine di grandezza, come questo rapporto, questa volta alla tre mezzi, per la massa in unità della massa di un protone, di un singolo protone. E in questo caso abbiamo qualcosa dell'ordine di 10 alla 24 kg, numero grandissimo, naturalmente, che rispetta effettivamente l'ordine di grandezza della massa dei pianeti che noi conosciamo, che sono quelli che ruotano intorno al Sole. Non esiste un pianeta che abbia una dimensione di 10 alla 18 metri e non può esistere. Il motivo per cui non può esistere è che questo rapporto numerico ha un certo valore. Il motivo è che le forze elettromagnetiche e le forze gravitazionali che entrano in gioco nel determinare l'equilibrio, la stabilità del corpo, si aggiustano in questo modo. Bene, abbiamo visto che queste costanti quindi ci rendono ragione dell'ordine di grandezza, delle dimensioni e della massa dei pianeti, compreso il nostro, compreso quello su cui noi viviamo. Andiamo avanti. E vediamo adesso delle immagini prese dall'alto, queste sono le Alpi occidentali, viste da un satellite, andiamo alla prossima, e qui vediamo una montagna vista un po' più da vicino, ci domandiamo che cosa caratterizza le dimensioni, per esempio, dei rilievi che possiamo aspettarci sulla superficie di un pianeta. Le montagne, noi misuriamo le montagne in, diciamo, in chilometri, decine di chilometri al massimo, diciamo le punte più alte dell'Himalaya si avvicinano alla decina di chilometri. Anche lì evidentemente si tratta di un equilibrio che si viene a stabilire tra le forze gravitazionali e le forze elettromagnetiche che, diciamo, caratterizzano la struttura dei corpi solidi. Andiamo alla prossima immagine. Ci fa vedere una montagna eccezionale sulla superficie di Marte. Questo è un vulcano, pensate, alto 25 chilometri. Quindi, diciamo, possiamo dire che i rilievi che noi osserviamo si misurano in chilometri o decine di chilometri, e vediamo che attraverso queste costanti che vi ho fatto conoscere, è possibile analogamente scrivere qual è l'altezza tipica di un rilievo perché possa essere in equilibrio per una durata molto lunga. E ancora una volta, vedete, troviamo decine di chilometri come risultato. Quindi qualcosa di vicino alla realtà. Non possiamo aspettarci di osservare su Marte, sulla Terra, su qualunque pianeta, una montagna che sia alta 1000 chilometri. E questo, ancora una volta, vedete, dipende fortemente dal valore relativo di queste due costanti adimensionali, di questi due numeri, come se fosse pi greco. Bene, adesso andiamo avanti con le nostre immagini e passiamo a una scala più grande, quella delle stelle. Questo è il nostro Sole, che è veramente l'unica stella che noi conosciamo da vicino, che noi possiamo studiare nei dettagli. Il nostro Sole ha una dimensione di circa 1 milione di chilometri, 1,5 milioni. Ci sono stelle molto più grandi e molto più piccole, diciamo più grandi e più piccole. Il nostro Sole è una stella media, vediamo la prossima immagine. che ci dà subito un'idea di questo fatto. Vedete, se noi plottiamo, diciamo, se noi rappresentiamo in un diagramma la massa da una parte e, diciamo, la luminosità dall'altra, vediamo che il nostro Sole sta in una regione media delle stelle che osserviamo. Benissimo, andiamo alla prossima immagine. Ci fa vedere, ci dà un'idea intuitiva di quante siano le stelle e quanto diverse possano essere le loro caratteristiche. Ma tuttavia è evidente che c'è una scala caratteristica di dimensioni e di masse che caratterizza le stelle. Non ci sono stelle che siano un milione di volte più piccole del Sole o un milione di volte più grandi. Siamo in un range, diciamo, ben definito, per quanto ampio. E ancora una volta, come ordine di grandezza, si può far vedere, usando la fisica, che le due costanti alfa G e alfa intervengono in modo decisivo a rendere ragione delle dimensioni e delle masse che noi osserviamo nelle stelle. Vedete, qui abbiamo grosso modo le dimensioni che caratterizzano il nostro Sole. Quindi queste due costanti evidentemente entrano in modo pesante a caratterizzare le strutture principali che noi osserviamo intorno a noi. Ma non abbiamo finito, andiamo avanti e passiamo alla scala ancora più grande, quella delle galassie, che misuriamo in centinaia di migliaia di anni luce. 100.000 anni luce è la dimensione caratteristica delle galassie. Galassie che, come sapete, sono sistemi che contengono centinaia o migliaia anche di miliardi di stelle. Andiamo alla prossima immagine, che è un altro tipo di galassia. Quella di prima era una galassia spirale simile alla nostra, questa è una galassia ellittica. Andiamo avanti. Questa è un'altra galassia spirale vista di taglio e volevo mostrarvela per paragonarla con la prossima immagine che possiamo far vedere, che rappresenta una osservazione della nostra stessa galassia, fatta in una lunghezza d'onda infrarossa, per meglio dire, della regione centrale della nostra galassia, perché noi siamo dentro questo disco, ma attraverso osservazioni, diciamo, nel lontano infrarosso è possibile isolare, diciamo così, la parte centrale e rendersi conto che la struttura che noi vediamo della galassia e delle sue regioni centrali è del tutto analoga a quella delle galassie intorno a noi. Quindi le dimensioni delle galassie, compresa la nostra, sono caratterizzate intorno ai 100.000 anni luce. E ancora una volta le costanti alfa e alfa G ci permettono di dare l'ordine di grandezza delle galassie, sia in termini di dimensioni che di massa. E questa volta vedete con delle potenze molto pesanti di alfa in particolare, quindi molto sensibile, diciamo, al valore esatto di queste costanti. E ritroviamo i valori che osserviamo in natura. Quindi siamo arrivati penso di avervi convinto in qualche modo del fatto che fondamentalmente le strutture che noi osserviamo in natura obbediscono a dei criteri estremamente semplici che possono essere compresi in termini dei valori di certe costanti fondamentali. Evidentemente, appunto, non si tratta di descrivere nel dettaglio questa o quella galassia, questo o quel pianeta, ma è evidente che le dimensioni e le masse di ciò che noi osserviamo in natura dipendono criticamente da numeri privilegiati, da queste costanti adimensionali, alfa e alfa G. Naturalmente vi sto dando uno spaccato di questo genere di ricerca che si sta facendo. Questo dovrebbe essere molto più completo e allargato anche ad altre costanti, altri parametri, ma vi sto cercando di dare, diciamo, un'idea. Quindi, in generale, possiamo dire, più in generale, la struttura e le proprietà dei sistemi naturali sono determinati da un numero piccolo di parametri. Questo significa che se il valore di quei numeri fosse diverso, quello che io osserverei come struttura generale della natura sarebbe diverso. Non c'è nessuna ragione a priori per cui 7.3 per 10 alla meno 3 non debba essere 15 alla meno 2, non lo so, qualunque numero, quei numeri entrerebbero comunque a far parte della descrizione delle strutture, perché sono le forze che questi numeri rappresentano che determinano le strutture stesse. Quindi il fatto che noi osserviamo quei valori per quei rapporti tra costanti, in qualche modo decide di come le cose stanno. Quindi la natura è semplice ed è semplicemente legata a certe quantità, anche proprio numeriche, come abbiamo visto. Non solo la natura è semplice, ma si presenta anche ben congegnata. Infatti si può far vedere, ci si può rendere conto che in certi casi basterebbe una piccolissima variazione di alcuni di questi parametri fondamentali, di queste costanti fondamentali, per avere delle conseguenze drastiche sulla realtà fisica che vediamo. C'è un bilancio molto fine, molto sottile in come le cose sono strutturate. Addirittura appare chiaro che la stessa possibilità di sviluppo della vita così come noi la conosciamo perlomeno, e quindi della nostra stessa esistenza, dipende in modo cruciale non solo da condizioni favorevoli che si verificano nel nostro pianeta, che abbiamo visto a prima vista può essere simile anche ad altri come Venere o Marte, ma in cui le condizioni locali sono decisamente favorevoli qui e non là. Quindi non ci sono soltanto delle condizioni locali fondamentali per cui noi possiamo abitare questa nostra terra, ma esistono anche delle condizioni favorevoli di ordine cosmico, cioè di ordine della struttura stessa della realtà e della natura, e cosmiche anche proprio nel senso della scala cosmica, come cercherò di esemplificare adesso. E allora, per fare un primo esempio di questa osservazione che indubbiamente cattura quantomeno la nostra curiosità, vediamo la prossima immagine. Benissimo, allora dobbiamo partire dall'inizio della storia della vita di una stella. La facciamo breve, ma le stelle nascono e muoiono, e quando nascono ciò avviene per contrazione gravitazionale di queste nubi interstellari, prevalentemente composte di idrogeno, di gas di idrogeno. Andiamo alla prossima immagine, che fa vedere un altro esempio spettacolare di queste habitat naturali per la nascita di nuove stelle. Questa è la nebulosa in Orione, che è una delle più studiate proprio in quanto zona di formazione stellare, e si sa per certo, e oggi con lo Hubble Space Telescope si riesce proprio a vedere in diretta, diciamo, la nascita di nuove stelle nella parte centrale di questa nebulosa. Bene, quindi abbiamo detto che le stelle nascono per contrazione di gas e di polvere, ma questo gas è prevalentemente idrogeno. Andiamo alla prossima, che ci fa vedere cosa succede dopo un po'. Inizialmente quello che succede è che questo idrogeno inizia, quando la temperatura è sufficientemente alta, inizia a produrre elio per fusione, ed emette una grande quantità di energia, e questo è il tipo di reazione che avviene nel nostro Sole e che ci permette di essere qui a godere di tutta questa energia. Quando però la stella ha bruciato gran parte di questo idrogeno in elio, quello che accade è che l'elio a sua volta inizia a combinare nuove reazioni termonucleari e a produrre idrogeno, produrre carbonio. Il carbonio è, come sappiamo, il mattone fondamentale della vita. La vita, così come noi la conosciamo, si basa sulla chimica del carbonio. Allora, se noi ci domandiamo da dove viene il carbonio di cui siamo fatti, la risposta è: il carbonio di cui siamo fatti è stato cucinato nei nuclei delle stelle. Per chi c'era l'altra volta, vi ho fatto vedere che c'è anche una origine cosmologica della sintesi degli elementi, ma solo fino all'elio. Il carbonio non si produce all'inizio cosmologicamente, ma si produce nei nuclei stellari. Come si produce? Si produce in due tappe. Prima l'elio va a combinarsi con un altro nucleo di elio a formare un nucleo di berillio, che è estremamente instabile, ma se riesce nel frattempo, prima di distruggersi, a catturare un altro nucleo di elio, va a formare un nucleo di carbonio. E questo è quello che succede. Benissimo. Credo che adesso devo passare di qua. Per dirvi che questa reazione che produce il carbonio è possibile soltanto grazie alla presenza di un livello energetico di risonanza nel nucleo del carbonio. Cioè, il fatto è che i nuclei di carbonio hanno una risonanza, cioè un punto in cui la loro probabilità di formarsi aumenta in modo grandissimo nel punto esatto in cui serve per potersi produrre dal berillio, nella seconda parte di questa reazione. Perché il carbonio possa prodursi, vedete, occorre che ci sia questo livello energetico del carbonio a una energia appena superiore a quella dell'elio e del berillio insieme, che è 7.37 mega electron volt. Non importa che vi domandiate che cavolo di unità sono questo, che numero è questo. La coincidenza che vi voglio sottolineare è che questo livello energetico del carbonio si trova proprio a 7.65, cioè giusto un gradino sopra di questo livello energetico. Se non ci fosse questo tipo di risonanza nel carbonio, proprio nella posizione giusta, l'universo sarebbe composto di idrogeno e di elio. Non ci sarebbe modo per la fisica nucleare, diciamo, di produrre il carbonio. E ancora una volta, i valori di questi livelli energetici, che permettono un'efficienza straordinaria in questa reazione, dipendono dal valore numerico di alfa e questo altro parametro di cui non vi ho parlato, che è la costante di struttura fine della forza debole, cioè quella, un altro tipo di forza, diciamo. Comunque, vedete, ancora una volta i valori di queste costanti sembrano fatti apposta per poter permettere una certa evoluzione in un certo senso delle strutture e della realtà. Possiamo con tranquillità affermare che non ci sarebbe né carbonio né vita basata sul carbonio se non si verificasse questa coincidenza. E non è tutto, perché quello che succede è che il carbonio, una volta che si è formato nelle stelle, naturalmente può andare avanti a sua volta ad essere combustibile per formare elementi ancora più pesanti, e in particolare l'ossigeno. Infatti esiste ovviamente la reazione che dal carbonio cattura, diciamo, il carbonio catturando un alfa, un nucleo di elio, mi produce un nucleo di ossigeno. Quindi, diciamo, c'è il pericolo che tutto questo carbonio, così come si è creato, se ne vada. E qui ancora una volta quello che è straordinario notare è che è stato scoperto per la prima volta da Hoyle, che ha fatto una grande quantità di lavoro in questa direzione, ma tutta una serie di altri lavori di altri scienziati. Il nucleo di ossigeno ha un livello energetico, ha un valore, vedete, questa volta leggermente inferiore a quello del valore energetico dei reagenti, il che frena, mantiene vivo, diciamo così, il carbonio, frenando l'efficienza di questa reazione. Quindi ancora una volta, senza questa altra coincidenza, tutto il carbonio si sarebbe rapidamente trasformato in ossigeno nei nuclei stellari e ne avremmo soltanto tracce estremamente rare. Vi ho parlato di Fred Hoyle, che è uno dei più grandi cosmologi, che ha in particolare sviluppato questo tipo di ricerca sulla nucleosintesi, e di fronte a quello che ha trovato ha scritto questa cosa: credo che nessuno scienziato che esaminasse queste evidenze potrebbe evitare di concludere che le leggi della fisica nucleare sono state deliberatamente progettate per le conseguenze che producono all'interno delle stelle. Se è così, allora il mio apparente vagare è diventato parte di uno schema tessuto nelle profondità. Altrimenti siamo di nuovo di fronte a una mostruosa sequenza accidentale. È come se, osservando le cose come stanno, ci si rendesse conto che attribuire alla casualità tutte queste coincidenze, con la portata che hanno nelle conseguenze per lo sviluppo della vita, così come noi la conosciamo, attribuire al caso questa serie di sequenze, dice Hoyle, per uno scienziato, mette qualche problema. Si apre come il sospetto che ci sia un modo di guardare alla realtà naturale, alla realtà cosmica, alla realtà fisica, tenendo presente che c'è un ordine anche che mira a un certo risultato. C'è un altro fattore un altro esempio che vi voglio fare con la prossima immagine. Ah, scusate, non abbiamo ancora finito il primo esempio in realtà, perché voi giustamente mi domandate, vabbè, tutto sembra fatto apposta per produrre questo carbonio, ma se il carbonio rimane imprigionato nei nuclei delle stelle, che ce ne facciamo? Come mai ci troviamo qui, essendo basati su questo elemento? E la risposta è che l'origine del nostro sistema solare, della nostra stella e del nostro pianeta, e quindi della materia di cui anche noi, il nostro corpo è fatto, l'origine viene dal materiale che è stato espulso nello spazio da stelle che hanno già attraversato queste fasi di evoluzione fino a produrre carbonio, ossigeno e così via. E questo avviene nelle supernove. Vedete, questa è una stella apparentemente, appunto, ordinaria nel momento in cui è stata scattata questa fotografia, e un istante dopo, ma adesso non so quanto tempo è passato tra le due foto, ma diciamo improvvisamente, questa stella esplode catastroficamente, liberando nello spazio tutto il materiale contenuto al suo interno, quel materiale fabbricato e cucinato, come abbiamo visto, in modo così adeguato a sviluppare la vita così come noi la conosciamo. Ebbene, noi siamo figli, diciamo, di tutta questa catena di eventi. Andiamo alla prossima immagine, che ci fa vedere appunto i resti di una supernova, i resti da cui il nostro sistema solare, compreso il nostro pianeta, si è formato. Vorrei solo aggiungere che gli elementi più pesanti, tipo il ferro e così via, elementi anch'essi di importanza fondamentale per la vita, si formano esattamente nel momento di queste grandi esplosioni, quando le temperature sono sufficientemente grandi da poter, innescare reazioni termonucleari con elementi così pesanti. Quindi vedete quale sequenza fine di eventi sta alle spalle della realtà così come noi la conosciamo e la realtà fisica che osserviamo intorno a noi a qualunque livello. Ah no, andiamo pure avanti con la prossima immagine. Questa è un'altra immagine del Sole. C'è un'altra questione che evidentemente è fondamentale e di cui i fisici, gli astrofisici stellari si rendono conto e studiano, e cioè la stabilità delle stelle. Ci sono stelle più o meno stabili, ma evidentemente affinché la vita sulla Terra possa svilupparsi adeguatamente occorrono dei tempi molto lunghi. Noi sappiamo che le prime tracce di vita sulla Terra risalgono a 3 miliardi di anni fa o giù di lì, e occorre che la vita di una stella sia stabile, le proprietà di una stella siano stabili su scale di tempo di questo ordine di grandezza, e questo è senz'altro il caso del Sole. Andiamo a vedere la prossima immagine. Ecco, qui si fanno vedere alcuni tipi di stelle. Lasciamo perdere la colonna centrale, ma guardiamo a seconda della massa si può risalire, diciamo, a una vita media tipica della stella, e vedete che le stelle molto piccole sono quelle più longeve e quelle più grandi sono quelle che esauriscono prima il loro combustibile, anche se questo può sembrare strano. Ma comunque vedete che le stelle hanno soprattutto appunto in questa parte hanno lifetime, hanno tempi scala di vita che si misurano in vari miliardi di anni, e questo è assolutamente adeguato appunto al fiorire della vita e al potersi evolvere della vita. Ebbene, affinché questa stabilità secolare, diciamo, delle stelle sia possibile, si può far vedere che quello che occorre, risolvendo le varie equazioni che entrano in gioco nel descrivere la dinamica stellare, tutto alla fine va ad agganciarsi a questa eguaglianza. Ancora ritroviamo dei numeri che già ormai ci sono familiari, no? Occorre che valga questa eguaglianza. Qui abbiamo la famosa alfa G, e qui abbiamo l'alfa, e qui abbiamo la massa dell'elettrone e la massa del protone. Guardate, diciamo, questo esponente sta a indicare che questa uguaglianza è critica. Basterebbe variare di pochissimo il valore di alfa perché questo sballasse. E se questo sballasse, la natura, le leggi fisiche che governano gli equilibri stellari non sarebbero in grado di mantenere in equilibrio una stella a lungo. Allora, quando uno va a inserire i valori numerici, questo è quello che trova. Una concordanza straordinaria, se pensate che questo è su un esponente di 10 alla meno 39. Evidentemente questo numero è quello che conosciamo, e quest'altro numero è il prodotto che vedete qua. È grazie quindi a questa coincidenza che la vita ha avuto le condizioni per stabilirsi e per svilupparsi. Le costanti della natura sembrano proprio fatte apposta per consentire un equilibrio, diciamo, fisico, anche su fenomeni di scala astronomica, tutte che puntano nella direzione di sostenere l'evento della vita e della vita cosciente. La prossima immagine. Ecco, adesso l'ultimo esempio che vi volevo fare riguarda la scala cosmica, la scala universale. Non solo la dinamica delle stelle, come abbiamo visto, è essenziale per poter dar ragione di quello che è capitato su questo pianeta, ma anche l'intera storia del cosmo. L'altra volta vi avevo descritto il fatto che ci sono fortissimi indizi per giudicare l'universo una realtà in evoluzione, una realtà che è in espansione, lo spazio si espande, nel passato tutto quanto doveva essere più concentrato, la scala del tempo dietro di noi dell'ordine dei 10-20 miliardi di anni, e come giustamente veniva fuori nel dialogo che era succeduto la volta scorsa, la questione è che ne sarà del futuro. Noi sappiamo oggi che a seconda del valore di, ancora una volta, determinati parametri che è possibile andare a misurare, ma che purtroppo conosciamo con una insufficiente accuratezza, noi possiamo prevedere che nel futuro questa espansione potrà o continuare indefinitamente, oppure, appunto, a seconda del valore numerico, ancora una volta, di un certo parametro, questa espansione è destinata a rallentare fino al punto di fermarsi e, diciamo, trasformarsi in una contrazione. Benissimo, ora il fatto è comunque che il nostro universo ha un certo rate di espansione, ha una certa velocità di espansione, e quello che è straordinario è il fatto che possiamo con certezza dire che se questo rate, non so come si dice, questa velocità, diciamo, di espansione fosse molto superiore a quella che noi osserviamo, quello che succederebbe è tracciato dalle linee blu, cioè l'universo si espanderebbe con una grandissima velocità, una velocità a un certo punto talmente grande che diventerebbe impossibile per le strutture, le galassie, le stelle, i pianeti, tutto quanto noi osserviamo sulla scala gerarchica che abbiamo visto prima, di potersi formare. Se l'espansione dell'universo fosse troppo grande, diventerebbe impossibile in questo universo il formarsi delle strutture. E quindi evidentemente difficilmente uno può immaginare noi qui in questa sala parlare in quel tipo di universo. Viceversa, se il ritmo dell'espansione fosse troppo debole, fosse troppo basso, l'universo andrebbe a chiudersi su se stesso in un tempo molto breve, in un tempo addirittura insufficiente per dar tempo appunto alle stelle che abbiamo visto hanno vite che si misurano in miliardi di anni, e a tutta la storia di questo pianeta fino ad arrivare a noi che si misura in miliardi di anni, di poter avvenire. Un universo con un'espansione troppo debole non consentirebbe la evoluzione stellare. Addirittura, se siamo a ritmi di espansione estremamente deboli, e a priori, badate bene, non c'è nessuna ragione per cui le costanti, quel parametro, non debba avere quel valore, è un numero. Bene, se quel numero fosse ancora più piccolo, addirittura l'universo comincerebbe a contrarsi quando ancora è nella fase bollente, sarebbe una specie, diciamo così, di aborto. No? Quando la temperatura in tutto lo spazio è di varie migliaia di gradi, quindi prima ancora che si potesse raffreddare per iniziare a formare qualunque tipo di struttura. Soltanto, vedete, in questa regione tratteggiata in verde è possibile aspettare, diciamo, quello che ci si aspetta è un universo con le caratteristiche tali da poter consentire la formazione delle strutture e allo stesso tempo una longevità sufficiente per dar modo a tutta l'evoluzione stellare di compiersi, e quindi anche dare il tempo alla vita di raggiungere il livello sviluppato che ha raggiunto nel nostro caso qui e ora. È in questo senso che voleva puntare appunto lo slogan di questo titolo. L'universo è accogliente sia su questa scala cosmica, ma abbiamo visto anche su su scale fondamentali come quelle stellari e così via. L'universo addirittura, se avesse avuto un tasso di espansione nelle epoche primordiali, pensate, anche soltanto di pochissimo, e qui c'è un numero, di pochissimo inferiore a quello reale, l'universo sarebbe collassato su se stesso prima ancora di raffreddarsi. Vedete quanto è fine la necessità che l'espansione nei primissimi istanti, adesso stiamo parlando, nei primissimi istanti fosse vicina al valore che ha. Nei primissimi istanti, come se tutto si fosse deciso. Con questo livello di accuratezza, se quel parametro fosse stato diverso, noi in questo caso inferiore a quello misurato, l'universo si sarebbe quasi immediatamente richiuso su se stesso. Viceversa, se nei primissimi istanti dell'espansione questo parametro fosse stato di pochissimo superiore a quello reale, allora la formazione delle galassie, delle stelle e dei pianeti, come ho detto, non avrebbe potuto verificarsi. Più si va vicino all'origine e più la sensibilità di questo parametro è grande agli sviluppi successivi. E quindi è proprio come se nei primissimi...